bentornati in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi lunedì 25 novembre 2024, tra pochi minuti andrà a cominciare una nuova puntata di Impatto, Voci contro le nocività. E dopo più di 3 settimane di latitanza da questi microfoni riprendiamo con la trasmissione e pensiamo insomma di dare qualche aggiornamento sulle mobilitazioni in atto a Roma e nel Lazio contro le opere nocive e devastanti. E insomma, a tra pochissimo. Prima mandiamo la sigla e poi cominciamo con la trasmissione. A tra pochissimo.
Oh! Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E come detto in precedenza, andiamo a cominciare con Impatto, Voci contro le nocività, trasmissione insomma che manca da parecchie settimane da questi microfoni, non ce ne vogliate, e insomma cercheremo di rifare il punto sulle mobilitazioni che si stanno agitando in città e in tutta la regione, perché nel prossimo poi 7 dicembre ci sarà un'iniziativa romana per contestare al sindaco Gualtieri e ai poteri commissariali che gli sono stati donati dal governo Draghi le sue molteplici pazzie legate a parecchi progetti devastanti che vuole imporre a questa città e a tutto il territorio del Lazio. Cominceremo con una corrispondenza per avere un aggiornamento su quanto succede nella mobilitazione contro lo stadio della Roma. Ne avevamo parlato l'ultima volta, tra aumento iperbolico dei costi della costruzione alla presa d'atto che in realtà su quei terreni c'è la presenza di un parco, di un bosco che ha messo un po' in crisi l'istituzione comunale, e continueremo parlando del progetto di inceneritore a Santa Palomba, anche quello un altro macigno voluto dal sindaco e sorretto sempre dai poteri commissariali che gli permettono di aggirare conferenza di servizi e tanti altri aspetti amministrativi che se no renderebbero il progetto letteralmente carta straccia, come è stato per tutti i progetti di inceneritore negli ultimi 15 anni in questo paese. Allora mettiamo una traccia e proviamo a metterci in contatto con i nostri interlocutori, cominciando appunto su per quello che riguarda lo stadio della Roma. A tra pochissimo. allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e capiamo se siamo riusciti a metterci in contatto con il nostro interlocutore. Pronto?
Sì, eccomi, mi sentite?
Ah sì, no, ok, ti sentiamo forte e chiaro, quindi penso che insomma i nuovi comandi che ci hanno, la radio si è dotata, nuove tecnologie, sono riuscito a capire come funzionano, quindi sono felice di questo, meno male, va, ero un po' ansioso. E niente, ti annunciavo insomma raccontando che insomma nell'ultimo mese sulla stampa si è parlato di questo nuovo progetto dello stadio della Roma, da un aumento iperbolico dei costi, cioè a Roma se non si parte da 1 miliardo d'euro non si fa niente, e anche lo stadio insomma ha raggiunto questa cifra, e poi fino alla scoperta un po' ridicola da parte dell'istituzione comunale che in quel quadrante, su quei terreni, c'è un bosco che è spuntato così dal nulla. Bah. Se ci puoi insomma raccontare cosa sta accadendo.
Ma guarda, allora sta assumendo i contorni paradossali della classica commedia politica italiana, niente di diverso insomma da quello a cui siamo abituati da ormai purtroppo da svariati anni. Sul discorso dei costi non sappiamo bene quale sia ufficialmente la fonte, perché documenti che certificano questo innalzamento spropositato di costi attualmente non ce ne sono. Da quello che sappiamo sicuramente l'eventuale aumento di questi costi non riguarderebbe investimenti tra virgolette sulle aree e quindi su diciamo lavori che consentirebbero appunto una fruizione corretta di questo eventuale ecomostro, ma riguarderebbero eventualmente i costi vivi della costruzione dello stadio, cioè, quindi è come se ci facessero valere che il privato di turno ha speso non lo so x centinaia di milioni di euro per costruirsi il suo palazzo su cui poi dopo lui ci farà attività di lucro, ma sostanzialmente poi non spenderebbe nessuno nemmeno un euro, diciamo così, per quella che è le necessità della cosa pubblica. E per quanto riguarda il bosco, noi lo continuiamo a dire da 2 anni, qui c'è un bosco, qui c'è un'area boschiva, un bosco urbano più o meno grande all'incirca 4 ettari su un'area di 14 ettari destinati appunto a parco, il parco di Pietralata. La stampa finalmente se ne è accorta e la tutta risposta al Comune di Roma ha continuato a negare che qui non c'è niente, ma la cosa altrettanto bella è che non è che abbia mai mandato qualcuno a verificare se qui ci sia o meno questo bosco, continuano a fare riferimento a carte che loro stessi hanno prodotto e che naturalmente questo bosco non lo riportano, perché per loro sarebbe un impedimento importante soprattutto in termini di vincoli paesaggistici e boschivi poi da dover superare, e quindi ulteriori eventuali costi, ulteriori perdite di tempo su un progetto che invece loro, da quanto abbiamo potuto appurare sempre a mezzo stampa, si aspettano per i primi mesi del 2025. Cosa importante, che qualora questo veramente dovesse avvenire vuol dire che il Comune di Roma si starebbe rendendo un'altra volta ulteriormente ridicolo, perché accetterebbe un progetto definitivo da un soggetto privato che poi definitivo non sarebbe, perché non hanno fatto alcun tipo di sondaggio archeologico. Quindi questa è una cosa abbastanza diciamo vergognosa, soprattutto se pensiamo che il 7 di agosto per fare questi sondaggi 4 nuclei familiari sono stati allontanati forzosamente dalle loro abitazioni e buttati in mezzo ad una strada senza nessuna soluzione alternativa, mentre adesso sentiamo parlare di stop agli sgomberi, agli sfratti per quanto riguarda il Giubileo. Naturalmente si devono pulire la coscienza davanti all'opinione pubblica.
Sì, visto che poi il lavoro sporco già l'hanno fatto i mesi passati, quindi insomma.
Esattamente, cioè sostanzialmente stanno continuando a fare le loro politiche, le loro sporche azioni politiche, naturalmente sempre a vantaggio di questo, di quel capitalista di turno, in questo caso comunque del privato di turno. Noi lo continuiamo a dire, quest'opera con lo sport non c'entra assolutamente nulla, è un'opera di mera speculazione edilizia e soprattutto di speculazione politica con la quale l'attuale giunta cerca di accaparrarsi un qualcosa da poterci rivendere per le prossime elezioni, diciamo, a scapito naturalmente della cittadinanza. Quindi la cosa brutta è, come dicevo prima, 4 famiglie dal 7 di agosto stanno in mezzo ad una strada o comunque ospiti da amici e parenti in cerca di altre soluzioni abitative al loro uso e consumo e al loro costo, per far sì che la Roma appunto potesse completare queste operazioni di sondaggi archeologici e geognostici. Ad oggi su quell'area, su quell'intera area, è stata effettuata una trivellazione non sono stati fatti sondaggi archeologici, quindi non si capisce su che base questi eventualmente presenterebbero un progetto che loro vogliono chiamare definitivo. Quindi diciamo saremo di nuovo di fronte ad una diciamo alla classificazione politica del Comune di Roma, e questo è abbastanza vergognoso, insomma, ma nulla di diverso da quello che vediamo su altre vertenze come il porto di Fiumicino, come l'inceneritore di Santa Palomba, come il gestore di Casa Selce, tutta la stessa solfa, insomma.
Sì, poi i cantieri dovrebbero poi sempre partire tutti ai primi del 2025.
Sì,
che la dichiarazione è una fotocopia. Senti, ma tornando al bosco, poi però in realtà il comune nega dalle proprie carte che c'è, però poi su qualche documento del comune stesso la presenza di questo bosco è presente.
Assolutamente sì, tant'è che stanno cominciando ad emergere fuori, uscire fuori tutti i documenti che, diciamo così, erano nascosti nei meandri del comune di Roma. Addirittura abbiamo trovato dei documenti del 2021, quindi praticamente dell'altro ieri, dove tutta l'area è identificata come area boschiva arbustiva, documenti del Comune di Roma su degli studi effettuati sempre sul piano particolareggiato di Pietralata, e quelle di sicuro non sono destinazioni future, perché vengono riportati anche degli orti urbani che sono presenti qui sull'area, quindi si tratta proprio di una fotografia scattata sullo stato della situazione nel 2021. Anche davanti a quell'evidenza il Comune di Roma continua a negare la presenza di questo bosco, ma a breve si dovranno fermare, perché contiamo di essere in grado di poter presentare tramite documentazioni ufficiali fatti da professionisti che qui c'è un bosco, e quindi a quel punto poi si dovranno per forza di cose scontrare con la realtà dei fatti e giustificare l'ennesima operazione diciamo contro l'ambiente fatta da una giunta che del greenwashing ormai ha fatto la propria, cerca di basare la propria fortuna comunicativa, no?
Certo.
Poi andiamo a vedere gli alberi alle fermate del sito d'estate in mezzo ai vasi che erano morti, le centinaia di piantumazioni fatte con alberi che poi il più delle volte non attecchiscono perché non vengono innaffiati, insomma veramente direttanti allo sbaraglio. Questa è la cosa preoccupante, che poi purtroppo godono dell'appoggio del mainstream, quindi di una comunicazione fatta ad arte affinché tutto quello che loro fanno sembra essere il nostro vantaggio, quando in realtà è l'esatto contrario.
Ok, senti, invece per le prossime mobilitazioni cosa c'è in cantiere?
Allora, con tutte le altre vertenze il 7 di dicembre faremo una manifestazione sotto il Campidoglio, dalle ore 15 in poi, 2:30, 3 all'incirca, all'appuntamento sotto il Campidoglio, proprio per contrastare a livello sociale e soprattutto a livello politico quella che è l'attuale visione di questa città. Parliamo del diritto all'abitare, parliamo appunto di tutte quante le varie vertenze che sono ad oggi impegnate in battaglie per l'ambiente, per i diritti sulla casa, per il diritto alla salute, per il diritto anche alla gestione della cosa pubblica affinché non venga privatizzata. L'abbiamo letto ultimamente, appunto, che il comune ha deciso di donare, di assegnare per 30 anni senza bando a titolo gratuito un bene pubblico a fronte di una spesa di 8 milioni di euro di ristrutturazione, l'ennesimo bene pubblico regalato a favore di qualcuno. E quindi noi il 7 di dicembre faremo appunto questa manifestazione, dove invitiamo tutti e tutte a partecipare, tutte le realtà, ci incontriamo settimanalmente per organizzarci, quindi chi vuole aderire, chi vuole unirsi è sempre ben accetto, proprio perché quello che attualmente, il modo di gestire questa città che viene portato avanti attualmente, non è assolutamente, diciamo, compagente a quelle che poi sono effettivamente le realtà della cittadinanza, che sono tutt'altre, perché Roma attualmente è alla mercé di una giunta che punta esclusivamente a farla diventare il classico Luna Park per ricchi, dove poter venire ad investire, aprire hotel di lusso o eventualmente a spendere soldi, al contrario della cittadinanza che è costretta ad andare fuori per potersi permettere un affitto di uno studente che non trova una stanza per poter studiare all'università. Quindi ci sono delle enormi contraddizioni, queste contraddizioni ormai sono arrivate veramente al culmine, non c'è possibilità di dialogo, non c'è volontà nemmeno da parte nostra di un dialogo, perché tanto dall'altra parte ci sarebbero sempre e solo le solite promesse vane da politica da quattro soldi. E quindi il 7 di dicembre faremo questa manifestazione a cui, come ho già detto, invitiamo tutte e tutti a partecipare.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo, rilanceremo l'invito del presidio in Campidoglio per il 7 dicembre alle ore 15 e niente, noi ci risentiamo per gli aggiornamenti su questa battaglia che entra nel punto, come dici te, nel contesto di una gestione che grazie ai poteri commissariali un po' in maniera fotocopiata per tutte le vicende sbandiera risultati che però saranno solo profitti per pochi e grandissimi disagi e disastri per tutto il resto della popolazione.
Assolutamente sì, ed è ora che ci, insomma, ce ne rendiamo conto sempre più persone. L'importante è che cominciamo ad aprire gli occhi e che cerchiamo di contrastare questa visione tutte e tutti insieme, perché altrimenti non c'è possibilità.
Ok, allora noi insomma ti ringraziamo e insomma un a risentirci e a più presto.
Dai, grazie infinite, buona serata a tutti e a tutte.
Ciao, grazie.
Ciao.
E allora andiamo a chiudere questa corrispondenza. Insomma, come avete sentito, il nuovo stadio della Roma a Pietralatra è solo uno dei progetti più grossi e impattanti che la Giunta Capitolina, grazie ai poteri commissariali, sta cercando di imporre su questi territori. E in maniera molto simile in tutte le dinamiche, dal porto di Fiumicino all'inceneritore di Santa Palomba, sbandiera poi sempre le stesse date, col nuovo anno cominceranno i cantieri, i costi si parte sempre da 1 miliardo di euro, che insomma poi questi costi andranno a ricadere sulle tasche dei cittadini, perché è un indebitamento che il comune si accolla per i prossimi anni per sostenere invece gli interessi privati, e continua così invece a lavarsi la coscienza attraverso le operazioni di facciata, come appunto piantumazione di alberi o alberelli alle fermate dell'autobus, ma logicamente soltanto al centro storico, perché insomma il resto della città è assolutamente lasciata a se stessa e la situazione del trasporto pubblico romano è emblematica, vista anche insomma il numero di scioperi che sono stati indetti in questo mese, proprio per contestare il fatto che da questo punto di vista la città di Roma non è pronta ad accogliere la massa di pellegrini, che però non saranno assolutamente austeri e poveri come qualcuno li immagina, ma sarà una Luna Park appunto turistico legato a questo evento religioso. E quindi insomma in città i prezzi per gli affitti degli affitti brevi nei bed and breakfast o nelle case alloggio sono volati alle stelle, e per tutto il resto della popolazione che cerca un affitto in città o per lavoro o per studio è diventato praticamente impossibile, e bisogna spingersi veramente sempre più fuori il raccordo, anche quando questo poi diventa poi anche logisticamente improponibile. Insomma, questo è per quello che riguarda lo stadio della Roma, insomma grosse contraddizioni rispetto a questo progetto, che però vengono oscurate da una propaganda che vuole che insomma la squadra della S Roma abbia assolutamente bisogno di un nuovo luogo dove giocare le sue partite. In realtà si tratta di una speculazione edilizia, come fu il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, una speculazione edilizia che coinvolgeva Parnasi, che però è finita veramente in malo modo con l'arresto di Parnasi e un vasto giro di corruzione e compravendita truffaldina di terreni. Insomma, speriamo che prima o poi anche per quello che riguarda lo stadio della Roma esca fuori il marcio riguardante gli aspetti finanziari di questo progetto. Intanto noi continuiamo a fare le nostre iniziative, le nostre mobilitazioni per contrastare questo signore chiamato Gualtieri, che insomma ci sta veramente tormentando con le sue trovate assolutamente impossibili da sostenere. Allora, mettiamo una traccia, facciamo una pausa e poi cerchiamo di metterci in contatto invece con Albano per gli aggiornamenti per quello che riguarda il progetto di inceneritore a Santa Palomba. Quindi ci risentiamo a tra pochissimo. In constant sorrow. Neri, eccoci in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con Impatto, insomma, prima corrispondenza per quello che riguarda il progetto di stadio della Roma e insomma quest'altra corrispondenza per aggiornarci su iniziative, mobilitazioni e lo stato dell'arte anche del progetto di inceneritore a Santa Palomba. Intanto capiamo se ci sentono dall'altra parte.
Pronti?
Sì, ok, ci dovremmo essere. E, ci sei?
Eccoci.
Ah, ok, ok. E niente, dicevamo, insomma, come per lo stadio della Roma, il progetto di inceneritore di Santa Palomba costerà 1 miliardo d'euro, tanto per cominciare. E il sindaco Quartieri qualche settimana fa, insomma, subito dopo, anzi ormai più di un mese fa, subito dopo il corteo che c'è stato a Albano, in fretta e in furia, forse aveva rosicato, ha voluto alla stampa presentare di nuovo delle slide su questo magnifico arnese, però poi insomma le specifiche del progetto non si sa dove stanno, non si sa chi ce l'ha, si sa però che diavolo c'è scritto. E insomma noi vorremmo capire che passaggi amministrativi ci avrà questo arnese, perché insomma sono importanti anche per capire di chi si tratta.
Agli inizi di agosto, 6 agosto mi pare, 6-7 agosto, Gualtieri ha fatto un'ordinanza commissariale affidando a questa società che si chiama Invitalia, che agisce sul terreno, sul piano nazionale, per definire i passaggi conclusivi del percorso di autorizzazione dell'impianto. Che c'è un po' di musica sotto. Stando al cronoprogramma che è stato presentato all'epoca, era previsto l'inizio del cantiere alla vigilia di Natale. E allo stato questa ipotesi non sembra praticabile, tant'è vero che in quell'occasione che ricordavi te, del ottobre scorso, Gualtieri annunciava l'inizio del cantiere per la fine di marzo, quindi comunque per la primavera. Quello che è in ballo attualmente è la verifica del piano economico finanziario e del progetto esecutivo, si dice, però dovrebbe essere progetto definitivo, che dovrebbe arrivare tempo X, sicuramente dopo Natale o intorno al periodo di Natale. Quindi in quell'occasione, o a Natale o a Befana, dovremmo avere qualche informazione in più sia la consistenza finanziaria del progetto, sia su proprio la struttura industriale. Fino ad ora abbiamo una scheda tecnica che è stata diffusa all'inizio del bando. Comunque, di fatto, questo progetto, questo inceneritore grandissimo da 600.000 tonnellate è stato sostanzialmente affidato a Acea, che ha costituito un gruppo industriale con Caltagirone, Itaci, Vianini, eccetera, Suez, Le France, passando attraverso il bando, dove chiaramente è stata l'unica proposta. Poi c'è stata la verifica svolta da eminenti luminari di qualsiasi cosa, e poi questo affidamento a Invitalia per 70.000 euro. Questa Invitalia ha fatto una proposta a 5 enti successivi che avrebbero dovuto verificare appunto sia il documento finanziario sia quello industriale. Pare che siamo arrivati ad una assegnazione, con qualcuno dice, facendo altri imbrogli, circolano, volano milioni come se fossero farfalle, e mi pare che questa società si chiama Rina, che non so se è il registro italiano navale o altro, che dovrebbe appunto completare questo passaggio. Da un punto di vista Poi sulla scheda tecnica che citavo in precedenza, per esempio per il trasporto dei rifiuti erano indicati le quantità, cioè chiaramente le 9 più 3 tir l'ora per chiaramente arrivare alle 2000 tonnellate al giorno. E quindi si trattava del trasporto su gomma. Invece, quantomeno per televisione, questo ha parlato di trasporto su ferrovia. Nel caso ci sarebbe bisogno di interventi anche diversi, nel senso che dov'è che scalerebbero queste robe a Santa Palomba, giusto appunto alla stazione di Comezia,
e poi riprenderebbero i tir fino...
e poi riprenderebbero i tir a falso diretto, eccetera eccetera.
Vabbè,
a qualche tempo fa questa cosa era stata esclusa, detta non praticabile, eccetera eccetera, perché
però fa molto ambientalismo, dice ah no, noi come andiamo no? Col treno, poi non è certo. Vero, poi lo dico giusto quella... per farci belli, poi tutte
sì, ma quella Roma-Napoli passa un treno ogni quarto d'ora, insomma, vabbè, vedremo, ci stanno tutta una serie di tronconi dei ferroviari che servono i vecchi impianti industriali che c'erano in zona che sono stati archiviati, però appunto vedremo.
Però non arrivano fino a lì, arrivano, sono no. Tutti dall'altro lato dell'Ardeatino.
No, arrivano magari dentro, sì, cioè, insomma, o al lato o comunque lontani. E in ogni caso, appunto, se finalmente vedremo, quindi sarà l'occasione per.
Ma scusa, ma quindi questa Invitalia, cioè yeah. Pensa di fare di aver organizzato, chiamando questi cinque soggetti, aver organizzato la conferenza dei servizi?
No,
perché se...
affidato a uno di questi cinque la verifica di questo famoso piano economico finanziario da una parte e del piano industriale, il progetto esecutivo dall'altra, che in aramaico il progetto, questa roba qui, soprattutto il progetto industriale, dovrebbe essere compatibile con quelle che sono le esigenze ambientali, come d'altra parte l'affidamento del commissariato recitava all'epoca, cioè tu devi rispettare le norme penali e e rispettare la sua salubrità dell'ambiente. Quindi in linea del tutto teorica, ma largamente teorica, questa roba qua dovrebbe essere poi sottoposta a valutazione di una conferenza dei servizi e tutti gli enti che vengono coinvolti. Di questa roba non c'è neanche l'odore, quindi sembrerebbe che il tutto appunto dovrebbe collassare dentro la struttura commissariale, e che è un argomento di discussione di carattere giuridico che affronteremo e vedremo.
No, poi. Anche perché negli ultimi 15 anni tutti i progetti che sono passati per quella roba, o per un motivo o per l'altro, alla fine sono collassati su se stessi, e quindi saltare quel passaggio per questi signori diventa indispensabile, perché sennò tutte le loro fregnacce si sgretolano.
Sì, fermo restando che ci sarebbero comunque delle finestre molto ristrette, poi nel corso del tempo questa la possibilità di intervento dei cittadini oltre che degli enti si è ridotta moltissimo, però comunque rimaneva un periodo di tempo ristretto ma possibile, agibile, insomma, no? Per presentare le osservazioni. C'è l'anticipo che all'epoca, proprio all'inizio di tutta questa storia, Gualtieri ha sottoposto a BAS il progetto, cioè il progetto, non il progetto industriale, ma il piano dei rifiuti del Comune di Roma, e all'epoca furono presentate 600 osservazioni e loro hanno detto che con un colpo di penna che le osservazioni erano state tutte respinte perché insufficienti, tecnicamente indifendibili, e tanti saluti, auguri. Quindi è possibile che facciano la stessa cosa anche in una situazione più seria, però è tutto, come si dice, per aria. Rimane appunto, sicuramente la struttura, sui 10 ettari di terreno occupati da queste robe, due reattori, 600.000 tonnellate, il camino di 85 metri, le caldaie, il consumo d'acqua, l'impatto, tutti gli annessi e connessi, tutte le cazzate che dicono relative al recupero dell'anidride carbonica o del teleriscaldamento, tutte queste belle cosine che confezionate molto molto male, ma che vengono prospettate, insomma, che ci deve portare i bambini sul tetto dell'impianto a vedere le piante amazzoniche che crescono accanto ai fumi e tutte queste altre belle storie qua, roba che fa da fa invidia a Copenaghen, a qualsiasi altra cosa. E quindi appunto, quindi questa è la situazione. Quindi l'anno nuovo dovremmo avere qualche informazione in più. Nel frattempo noi continuiamo a preparare intanto questa, l'appuntamento del set che finalmente abbiamo costruito con molta fatica nel corso dell'anno, però finalmente c'è questa interlocuzione con quelli dello stadio che hai sentito prima, anche quelli di Fiumicino, quelli dei poveretti pure loro di Casale in Selce per i nuovi biometano che fra l'altro prosperano e si diffondono, perché al di là delle sciocchezze che dice lui, il grande sindaco di Roma, lui lavora in questa prospettiva, non solo è grande inceneritore ma anche delle discariche e dei TMB. Per esempio l'ecosystem di Pomezia, che fino all'altro giorno era un TM, ci ha avuto l'ok della regione per diventare un TMB e sta a che sta a 1,5 chilometri di distanza da Roncigliano, a 1 chilometro da il sito di famoso inceneritore. Un altro biometano è stato autorizzato dalla regione in località Solfatara, e oltre a tutti quelli che ci stanno intorno un po' più lontano, Anzio, Velletri, eccetera eccetera, e poi chiaramente Casale in Selce e Cesano, insomma, no? Quindi oltre al fatto che ha riaperto il TMB di Vidonia, poi alla fine 650.000 tonnellate di scorie prodotte dall'impianto dei grandi inceneritori da qualche pizzo dovrà portare,
e quindi una nuova discarica
sicuramente, certo. E più le robe, questo per le scorie dette anche ceneri pesanti, poi ci sono le ceneri leggere che verrebbero trattate in un silos a parte con acarce, cemento eccetera eccetera, da portare in un posto per rifiuti speciali, e so sicuramente altre decine di migliaia di tonnellate di roba fra una cosa e un'altra. Quindi almeno altre due discariche, si chiamano servizi ancillari, dice lui, beato lui. E quindi c'è tutto questo bailam che si muove sul mondo dei rifiuti, insomma, naturalmente la riapertura dell'invaso di Viterbo, dove attualmente viene portata la monnezza di Roma, e così via. Quindi siamo sempre là. Discariche, TMB, inceneritori, si aggiunge i vari biometano.
Il sindaco, diciamo, può contare solo su una propaganda smaccata e battente che lo difende raccontando fregnacce su quanto invece lui fa tutt'altro, però in realtà stiamo proprio sulla solita solfa.
Conta sempre sul grande consenso che c'ha nella città di Roma, che oddio, che sa pure vero che la gente non capisce, che come i giudici, l'uomo e la donna della strada, dice basta, vabbè, me lei è la monnezza, bravo, ok. E pure i giudici, appunto, tra l'altro c'è il processo contro Cerroni, che fu arrestato per modo di dire insieme alla sua crew, che è finito nel 2018, e su quel processo, che riguarda la gestione della discarica, cioè quella di Roncigliano, è stato rinviato al 2025, quindi noi siamo ancora in appello di quel processo per il giugno 2025. E invece c'è un giudice dell'udienza preliminare che si è riservato recentemente per decidere su come è stato riempito il settimo invaso della discarica di Roncigliano, che fra l'altro avendo riconosciuto che Gualtieri ha sforato nell'esercizio della sua funzione commissariale in quel caso, perché ha fatto 5 ordinanze e ha superato i 18 mesi, insomma, per dire, è tutto un inguacchio osceno.
Ok, certo. Senti, invece per le iniziative, oltre quella del 7 in Piazza del Campidoglio?
Il venerdì scorso siamo stati ad Albano in Piazza San Pietro, abbiamo fatto questo intervento informativo e ci hanno supportato gli altri comitati dell'Unione dei Comitati. Il prossimo è venerdì 29 alle ore 16, siamo al villaggio Ardeatino, che è nel comune di Ardea ma nelle immediatissime vicinanze della discarica di Roncigliano e a 800 metri dal sito dell'inceneritore. Quindi stiamo preparando un pullman che partirà il 7 dicembre all'1:30 davanti alla discarica. Invitiamo tutti, come si dice, a partecipare, eccetera eccetera. Adesso dovrebbe essere in corso a Pietralata una riunione di carattere organizzativo che noi stiamo saltando, ma ci stanno altri e altri comitati.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, ci risentiremo insomma per la manifestazione del 7.
Grazie a te, ciao.
Ciao, un saluto, ciao. A risentirci. Ciao. Allora andiamo in chiusura di questa corrispondenza e mettiamo un po' di musica e ci risentiamo tra poco.
Dirty Deeds and the Thunder Chief. Dirty Deeds and the Thunder Chief.
Concrete Shoes, Cyanide, TNT.
Thunder Chief!
Netties, contracts, high voltage.
Thunder Chief!
Dirty Deeds!
Thunder Chief!
Dirty Deeds!
Thunder Chief!
Dirty Deeds!
E ritorniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre con Impatto. Continuiamo la trasmissione, andiamo verso la chiusura con un paio di notizie interessanti, perché insomma il sindaco Gualtieri, con la sua strategia per i rifiuti della città di Roma, tra discariche, inceneritori, TMB e impianti a biogas, continua sulla linea segnata ormai da decenni da tutti i governi e tutte le amministrazioni che si sono succedute in questa città e in questo paese. Però insomma, legato alla vicenda del biogas, del biometano, della produzione di gas dalla fermentazione di frazioni organiche, di frazioni umide, l'auta remunerazione garantita dallo Stato, perché insomma si parla di energie rinnovabili, quindi si produce energia elettrica da una fonte rinnovabile, l'auta remunerazione attira squali e squaletti di tutti i tipi, e ne abbiamo raccontato come i progetti di questo tipo abbondano sul territorio nazionale. Soltanto ultimamente i grandi gruppi industriali hanno messo mano e hanno cominciato a investire, hanno cominciato a cercare di ruspare anche loro i lauti incentivi alla misera e scarsissima produzione di energia elettrica che viene da questi impianti, perché sì, c'è da dire anche questo, rispetto all'operazione messa in piedi e alle conseguenze in cui si va incontro, il biogas e il biometano ha una produzione di energia elettrica veramente ridicola. E l'ultimo soggetto di una certa importanza che sta portando avanti questa politica di investimenti, udite udite, è Stellantis. Stellantis, che è in crisi, che manda da mesi in cassa integrazione i propri lavoratori, perché la produzione di auto a motore termico, di auto ibride, di auto elettriche, si è fermata per moltissimi motivi, di cui noi adesso non ci mettiamo a ragionare perché non ne usciremo mai. Comunque le ore di cassa integrazione per questa azienda sono schizzate e gli operai tremano, perché insomma all'orizzonte non c'è nulla di buono nel settore delle case automobilistiche. Stellantis però insomma coglie la palla al balzo e in un paio di casi cerca di imporre, tra l'altro con il ricatto occupazionale, cioè da una parte si prospettano decine di migliaia di licenziamenti, dall'altra Stellantis cerca di imporre sui territori dove ha già degli stabilimenti degli impianti a biogas. E in particolare ha fatto due richieste, una per Melfi e l'altra per Cassino, e qui insomma appunto a fronte di parecchie migliaia di possibili licenziamenti, questi due impianti potrebbero creare una quarantina di posti di lavoro l'uno, e insomma l'argomento di ricatto rispetto alla necessità di imporre a territori questi impianti nocivi è quella che insomma è, però con questi impianti da una parte diamo nuovi posti di lavoro, cioè 40 posti di lavoro a fronte di possibile migliaia di licenziamenti, e dall'altra con l'energia prodotta limiteremo e abbasseremo i costi energetici della nostra azienda. Una fregnaccia mai udita prima. In realtà con l'energia prodotta l'incentivazione pubblica verrà messa, incassata dall'azienda azienda come profitto, e la pochissima energia prodotta verrà utilizzata per mandare avanti l'impianto, e il resto per insomma poche e marginali attività, perché insomma un'industria come Stellantis di produzione di automobili è un'industria fortemente energivora, che con un impianto a biogas di servizio ci fa veramente veramente ma veramente ben poco. Però a Melfi il presidente della regione Bardi è fermamente convinto che è necessario questo impianto per salvaguardare i posti di lavoro, insomma lo stabilimento da migliaia di lavoratori, dall'altra 40 posti di lavoro, il rischio di chiusura ci sarà comunque, la Stellantis Amelfi potrebbe chiudere benissimo e l'impianto a biogas rimanere lì per decenni, e produrrebbe i profitti grazie all'incentivazione pubblica alla produzione di energia elettrica, quindi dei profitti puliti puliti da intascarsi, da non reinvestire e da portare a casa, alla faccia della salute già provata di lavoratori e cittadini che in quel quadrante insomma non se la passano tanto bene. E dall'altra a Cassino sempre Stellantis chiede un impianto a biometano da posizionare a Piedimonte San Germano, proprio per il fabbisogno energetico del Cassino Plant, ed è questa è un'altra presa in giro grandiosa, perché il fabbisogno energetico di energia elettrica prodotta dalla fermentazione e dal gas che poi viene bruciato per produrre energia elettrica è veramente una sciocchezza rispetto alle esigenze di un'industria come un'industria automobilistica. Però quello che poi rimane se l'impianto viene costruito è che i profitti che ci sono, soprattutto grazie all'incentivazione pubblica, vanno dritti nelle tasche delle aziende create ad hoc da Stellantis per gestire questi progetti. Gli impianti di automobilistici potrebbero chiudere per sempre, ma gli impianti a biometano potrebbero rimanere lì a fianco per tantissimi anni in funzione, e con i soliti bazzecole sul ricatto occupazionale o sul recupero energetico, sulla salvaguardia energetica e l'abbassamento dei costi energetici, cercano di insomma imporre su questi territori questo genere di impianti, che sono largamente nocivi sia per le emissioni, sia perché il gas per produrre energia elettrica viene bruciato, sia perché poi il digestato, cioè la frazione organica umida che viene fatta fermentare dentro gli impianti, non è assolutamente un ammendante per l'agricoltura, ma è un rifiuto speciale, pericoloso e nocivo, che va smaltito in maniera appropriata e non va assolutamente sparso sui campi come molti di questi invece criminali asseriscono, cioè che il digestato degli impianti a biogas, a biometano, può essere usato come ammendante nell'agricoltura, e non è assolutamente così. I rischi sanitari in questo caso si aumentano in maniera esponenziale se mai si dovesse anche sversare questa robaccia, questi liquami, questi fanghi industriali sui campi, solo perché magari sono ricchi d'azoto, e spacciarli per fertilizzanti o quant'altro. E questo quindi quello che combina Stellantis in questo paese, che poi non cambia molto da quello che era la vecchia Fiat, cioè sempre a caccia di contribuzione pubblica, a gratis, regalata a fondo perduto, come ha fatto la Fiat per 60 anni. Stellantis continua a farlo, solo che su un aspetto leggermente diverso. E allora per questa settimana da impatto è davvero tutto, mandiamo un'altra traccia e poi ci sentiamo per i saluti.
Arriva lo stracciarolo, poi passa lo spazzino. Io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato. Straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano per farci quattro spicci, l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche, tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi e pure in mezzo all'erba c'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto, una vecchietta che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta. Cantieri, l'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni, le polveri sottili sciolte dentro questa brezza, è morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia, lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura, parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza, chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza, ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza, mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina, ma chi importa? Non ci basterà una doccia per lavarci a tutti la coscienza.
E allora andiamo in chiusura di Impatto Voci contro la Nocività. Vi ricordiamo il presidio al Campidoglio del prossimo sabato 17 dicembre alle ore 15. Ricordiamo a tutti ascoltatori e ascoltatrici di sottoscrivere e di sostenere Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa non campa d'aria. Attraverso il tasto Sostieni sul sito della radio si può contribuire alla vita e alla possibilità delle trasmissioni di questa emittente libera e indipendente nell'etere romano. Noi lasciamo i comandi a Good News, che è la trasmissione che segue, e vi salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo.